24 mattino. I came from the mud, there's dirt on my hands, strong like a tree, there's roots where I stand.
Chiedi i dati anche di quello che succede fuori da Bologna, che non si riesce più a girare per colpa di quella regola lì, che la gente ha intasato tutte le strade secondarie, non è strutturato per il traffico, non si riesce neanche né andare a lavorare né tornare a casa.
Fino a quando non si perquisisce una persona non si può sapere che cosa ha, e se poi gli trovavano qualcosa si fa punto e basta, se gli va bene così, se gli va bene la prossima volta non si fa fermare.
Non era proprio il caso. Mi hanno ricordato le manganellate di Genova 20-30 anni fa, quando è stato. È lo stesso sopruso. Quello fu fisico, questo psicologico. Sono ambientaliste, per cui cosa dovevano nascondere? Niente.
Adesso ci arriviamo. C'è un bel pezzo, il buongiorno questa mattina di Mattia Feltri sulla stampa, dedicato esattamente a questo tema. Su Bologna mi fido di lei, caro ascoltatore, anche qua ci sono un po' di cronache sui giornali. Qualcuno dice: guardate che la riduzione della velocità degli incidenti è dovuta anche ai lavori per il tram. E poi sì, faremo anche qualcosa sulla separazione delle carriere, visto che vi ho visti particolarmente caldi su questo tema. È venerdì 17 gennaio, sono le 7:18 minuti e 49 secondi. Questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. C'è Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina e al microfono sempre Simone Spezia. Purtroppo per voi. E veniamo alle aperture dei quotidiani oggi in edicola, largamente dedicate proprio al tema della separazione delle carriere. Non così il Sole 24 Ore, che ci racconta che c'è un piano per l'IRES premiale permanente. Lo sapete, l'imposta sulle imprese è uno dei provvedimenti presi di recente, che prevede una riduzione delle tasse per le imprese che fanno investimenti o assunzioni. L'idea è di renderla appunto permanente, nel pezzo di Marco Mobile e Giovanni Parente che troverete poi a pagina 3. Come di consueto, una fascia in alto dedicata alla guerra in Medio Oriente, alta tensione tra destra e Netanyahu, i raid continuano, oltre 80 morti. Dunque, la separazione delle carriere. Già dai titoli vedete l'interpretazione che ne danno i singoli giornali. La giustizia di Berlusconi è il titolo del quotidiano Repubblica. Separatevi è il titolo del Riformista, che in realtà mette insieme due cose. Dalla Camera il primo sia le carriere disgiunte delle toghe, mentre vacilla la fragile tregua Israele Hamas e Ben-Gvir si dimette. Carriere separate, il primo sì, è il titolo del Messaggero. Primo sia le carriere separate, il titolo del quotidiano Nazionale. Carriere separate, primo sì in aula, le toghe in rivolta, è il titolo del Corriere della Sera. E poi si dedica invece alla Corte dei Conti, il Fatto Quotidiano, alla riforma della Corte dei Conti. La riforma la fanno i suoi condannati, perché ci sono 4 sanzionati dalla Corte dei Conti tra i parlamentari che hanno votato questa riforma, che votano questa riforma. Su Gaza, raid e accuse, l'accordo resta fragile, Netanyahu stretto tra destra e Hamas, l'apertura di domani, la firma è il titolo del Manifesto, che con questo vuole mettere in evidenza le vittime che ci sono state subito dopo l'annuncio dell'accordo. Bombe sulla tregua a Gaza è anche il titolo della Stampa, l'ultimo scoglio è il titolo di Avvenire. Mentre Libero si dedica alle questioni di pubblica sicurezza, c'è il Giornale sulla giustizia, primo sì sulla giustizia, il sogno di Berlusconi. mentre Libero, come dicevo, si dedica all'ordine pubblico. Tra l'altro è prevista una manifestazione la giornata di oggi a partire dalle 18, e anche su questo arriveremo, contro il DDL sicurezza. Professione sfascisti e la sinistra li coccola. Cortei spontanei per Ramì, almeno 37 denunciati hanno precedenti. E poi si riporta anche la notizia della 19enne violentata da una gang di stranieri, è stato arrestato un egiziano. Siamo ancora a Milano e siamo fuori dalla discoteca o dal locale Alcatraz. Ora abbiamo gli stupri islamici, è il titolo della Verità, ragazze circondate dal branco e palpeggiate per strada. E l'apertura, o meglio, il pezzo di apertura, mentre il titolo dell'editoriale Claudio Cerasa sul Foglio è "Cercasi una giustizia antipopulista", con una certa soddisfazione, perché dice che la riforma Nordio rafforza la terzietà della magistratura e non indebolisce la democrazia. C'è un pezzo piuttosto divertente di Maurizio Crippa nella sua rubrica "Contro Mastro Ciliegia", che è la sua rubrica sul Foglio, che è dedicata in questo caso, e poi ce ne occuperemo alle 8.35, alla ipotesi di riforma della scuola annunciata dal ministro Valditara, quella con l'introduzione del latino, con la Bibbia accanto all'Eneide, all'Odissea, e cioè tutte queste cose che ormai sapete perfettamente. Il titolo è "I marcatori infallibili di stupidità contro le indicazioni di Valditara sulla scuola, che non sono reazionarie, solo umanistiche". Queste appunto le aperture dei giornali. Partiamo proprio dalle questioni di ordine pubblico, e partiamo da quello che vi dicevo, la vicenda della perquisizione delle attiviste di Extinction Rebellion che sono state fatte spogliare in questura a Brescia. Hanno fatto degli squat, è una procedura, dice il ministro Piantedosi, standard. Mattia Feltri obietta nel suo Buongiorno sulla Stampa: "Cominciano a diventare tantine le persone convinte che sia normale prendere delle manifestanti, portarle in caserma o in commissariato, farle denudare nude e imporgli piegamenti sulle gambe. È normale prassi", ha detto il mio caro e vecchio amico Giuseppe Crociani, per esempio, "una foga polemica che gli è caratteristica e crescente, ha detto alle ragazze di non rompere che è normale prassi. Poteva darsi", dice Crociani, "che le ragazze nascondessero una Molotov". Ora non so a quali pratiche sia dedito ultimamente Giuseppe, ma faccio fatica a immaginare il pertugio della nudità in cui sia possibile nascondere una Molotov. Per intenderci, i piegamenti si impongono ai sospettati di spaccio dopo la denudazione, di modo che cada la droga se nascosta nell'ano. La legge dice che la perquisizione personale è prevista se vi è fondato motivo che il fermato occulti su di sé il corpo del reato. Ecco, è difficile ipotizzare quale corpo del reato c'era fondato motivo di trovare nell'ano di un attivista del clima, e credo si possa essere grati alle forze dell'ordine ed essere loro sostenitori, come lo sono io, anche ritenendo che se è normale prassi far spogliare e imporre i piegamenti a un manifestante senza alcun motivo, si tratta di una prassi pessima, di stampo cileno, dispotica, umiliante, dunque violenta, ed è tempo che non sia più né normale né prassi". Dunque, così Mattia Feltri sulla Stampa. E veniamo alle questioni di ordine pubblico, dove i timori si concentrano sulla giornata di oggi, dove da Roma a Bologna sono previste manifestazioni contro il DDL sicurezza, e c'è l'allerta del Viminale. Alessandra Ziniti su Repubblica, pagina 11. Parola d'ordine: contenimento, minimizzare, tollerare, soprattutto non rispondere alle provocazioni. In un momento che più delicato non si può, con l'annunciato provvedimento del cosiddetto scudo penale per le forze dell'ordine, dal Viminale parte l'allerta per scongiurare il rischio che la nuova giornata di manifestazioni in tutta Italia si trasformi in un venerdì nero per l'ordine pubblico. Massima fiducia nei questori, a cui compete la gestione delle piazze, ma dai comitati ordine e sicurezza delle città, oggi interessate dalle manifestazioni indette contro il DDL sicurezza, è venuta fuori una precisa indicazione: l'obiettivo è arrivare a sera senza incidenti. Naturalmente tutto questo se i gruppi antagonisti che si teme possano impadronirsi delle piazze non superino il limite, o che i cortei si muovano verso obiettivi sensibili, sinagoghe, caserme, commissariati, mettendone a rischio la sicurezza. Dunque attenzione massima dopo quelle che il Viminale definisce aggressioni preparate, quelle dei cortei della settimana scorsa. Lo slogan della mobilitazione, in realtà organizzata da Amnesty International e dalla rete Nodi DL Sicurezza in diverse città italiane, si intitola 100.000 luci contro il buio del regime. Oggi occhi puntati in particolare sulle città teatro sabato scorso di scontri violenti. Roma, con appuntamento previsto alle 18 in piazza Sant'Andrea della Valle, vicino a Palazzo Madama. Bologna, con raduno in piazza Roosevelt, e bis sabato con la preannunciata passeggiata della rete dei patrioti. Migliaia di persone sono attese contemporaneamente in piazza Plebiscito a Napoli, Asti, Bergamo, La Spezia, Reggio Emilia e Pesaro, appunto per fermare il DDL sicurezza. Vedremo come andrà questa giornata, ma è chiaro che un certo livello di preoccupazione su questo fronte c'è. Mentre a proposito di proteste, c'è un pezzo molto interessante. Sapete che sono un po' un feticista di Norme Tributi e siamo a pagina 35, ma in questo caso lo spunto è uno spunto che riguarda un po' tutti e che, se volete, anche sostegno ad alcune norme varate o prese in considerazione da questo esecutivo. Ed è una decisione della Corte di Strasburgo che riguarda esattamente le manifestazioni di piazza e i blocchi stradali. Il diritto di sciopero non giustifica il blocco stradale improvviso e prolungato. È una sentenza che non riguarda l'Italia, che riguarda il Belgio, e però ha il profilo di interesse di essere stata una sentenza appunto della Corte di Strasburgo, quindi con una validità e un precedente che risuona in tutta Europa. L'esercizio del diritto di sciopero e di riunione non può portare a un blocco stradale improvviso di diverse ore in grado di provocare tensioni e disagi superiori rispetto a quelli normalmente accettabili. E non è in contrasto con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo la sentenza di condanna emessa dai giudici nazionali belgi in questo caso, che punisce i manifestanti responsabili in modo intenzionale di un blocco stradale. Dunque, cosa ha fatto Strasburgo? Dopo la condanna dei giudici belgi, ha respinto il ricorso dei manifestanti e dato ragione allo Stato in causa. A rivolgersi ai giudici erano stati appunto alcuni cittadini belgi, alcuni dei quali aderenti al principale sindacato del paese. Nel corso di uno sciopero generale era stato impedito in modo intenzionale l'accesso all'imbocco autostradale, iniziativa che aveva portato a un blocco di quasi 5 ore con ingorghi e code lunghissime in autostrada, di cui l'azione penale nei confronti di alcuni scioperanti e la condanna a pene da 15 giorni a un mese di reclusione e multe. Dunque, cosa c'è all'interno di ulteriore dal punto di vista dei principi in questa sentenza? La Corte ha stabilito che i disagi non possono raggiungere un'entità tale da arrivare allo sconvolgimento della vita quotidiana. Nei casi in cui i manifestanti mettono in atto comportamenti che provocano disagi di questo tipo di gran lunga superiori rispetto a quelli comunemente accettabili, gli stati hanno un ampio margine di apprezzamento nella scelta delle misure da adottare, amministrative o anche penali. L'intervento non era dello Stato, non era diretto a limitare il diritto a manifestare, ma a impedire modalità di attuazione che avevano provocato code chilometriche e inciso sulla circolazione e sulla vita quotidiana dei cittadini. Mi sembra una sentenza interessante. A proposito di mondo anarchico, mondo anche notav e via dicendo, il Giornale è l'unico che riporta, anche qua sono voci dal Ministero dell'Interno, retroscena, chiamateli come volete, di solito no, si parla con fonti del Ministero dell'Interno, in questo caso è Ludovica Bullian, si sofferma sulla denuncia presentata da Ferrovie con l'ipotesi di sabotaggio che riguarda alcuni guasti, in particolare 5 guasti in particolare nell'ultimo anno. Si accende il faro dei magistrati, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo senza indagati né ipotesi di reato, un atto dovuto naturalmente a fronte della denuncia presentata da Ferrovie. Di certo, scrive Bullian, gli episodi messi nero su bianco non sarebbero gli unici ad aver destato sospetti. Nei mesi scorsi sarebbero stati segnalati altri casi anomali alla Digos, poi trasmessi ai magistrati, tra cui il maxi incendio del 28 novembre del 24 nel parcheggio Italfer di Roma. Si fa filtrare ad ambienti del Ministero No, scusate, credo non Ministero dell'Interno in questo caso, ma delle infrastrutture. Però, che non sarebbe la prima volta che accadono eventi dolosi sulle infrastrutture con lo sfondo del sabotaggio. Negli anni, nei casi di dolo accertato, le azioni sono state ricondotte alla galassia anarchica e NOTAV, come quando nel luglio del 19 un rogo doloso ha mandato in fumo una cabina elettrica dell'alta velocità a Rozzano, nello stesso punto dove già nel 2014 erano state ritrovate due Molotov, e a pochi mesi di distanza una tanica di benzina su una gru per i lavori dell'alta velocità nella stazione di Campo Marte, episodi mai rivendicati, anche se nota Boulian sul giornale, sempre secondo i dati di Rete Ferroviaria Italiana, circa l'82% dei ritardi è causato da problemi tecnici, e su questa questione torniamo dopo la pausa.
Mattino.
Ma sì, io farei una perquisizione su un'autocertificazione della persona fermata, cioè tu mi autocertifichi che non hai niente, allora la perquisizione automaticamente non si fa, è giusto?
Simone, però se ci mettiamo a sindacare ogni azione della polizia non andiamo molto lontano. Se sono pratiche, procedure legali stabilite dalla legge, basta, facciamo fare il proprio lavoro alle forze dell'ordine. Non possiamo starli ogni volta a dire no, ma sì, ma forse, ma mamma, mi, momo. Si fanno, punto.
Accolgo queste osservazioni, rimango dell'idea che naturalmente dipende dal tipo di perquisizione e dal tipo di persona che ti trovi davanti. Poi, per carità, può anche aver ragione il primo ascoltatore. Io non so quali rischi potessero portare con loro delle attiviste di Extinction Rebellion che si era piazzate là davanti a Leonardo a Brescia e avevano attaccato una bandiera palestinese. Però magari sì, magari hanno valutato questo gli uomini delle forze dell'ordine, hanno deciso che quella dovesse essere una procedura da adottare. Lo vedremo, su questo però qualche chiarimento ulteriore forse sarebbe necessario e interessante, cioè a fronte del fatto che sai che quella procedura viene utilizzata normalmente per persone che commettono altri tipi di reato o che sospetti che abbiano commesso altri tipi di reato, come mai hai utilizzato quel tipo di procedura per quelle persone? Come al solito è una questione di trasparenza. Se tu lo chiarisci, dici: guardate, sospettavo che queste persone nascondessero questo e questo e per questo, oppure ho fatto quel tipo di perquisizione perché non era possibile fare la perquisizione corporale, non lo so, non so come funzionano le procedure, però un chiarimento, no? La trasparenza renderebbe, o non dico che azzererebbe, ma migliorerebbe di molto, ed è quello che scriveva sempre sulla stampa Flavia Perina nei giorni scorsi, migliorerebbe di molto anche il livello del dibattito, se permettete. Dunque, ancora le ferrovie, molto brevemente, Vincenzo Bisbiglia, pagina 6 del Fatto Quotidiano, parla di manutenzioni senza capi, quindi al di là delle inchieste aperte dalla procura, delle ipotesi di sabotaggio, un documento di Rete Ferroviaria Italiana conferma come a tutto il settore delle riparazioni manchino oltre 700 capi tecnici, circa il 23% dei 3.237 previsti dalla pianta organica. Mentre i sindacati di base presentano dei documenti nei quali raccontano che ci sono lavoratori in apprendistato senza relative qualifiche messi a capo delle squadre manutentive e a supervisionare anche le ditte in appalto. Appunto, sono denunce di alcuni sindacati di base, l'USB per esempio, in una lettera, una denuncia il 21 novembre del 2024. Vedremo anche su questo fronte, poi c'è tutto il tema della saturazione della rete. E a proposito di trasporti, c'è da notare, come si diceva, questi dati forniti dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che un anno fa ha varato questa svolta della città a 30 all'ora. Ne scrive Eleonora Cappelli sul quotidiano La Repubblica: per una volta ha vinto chi è andato più piano. A un anno dall'introduzione a Bologna della Città 30, il sindaco rivendica di aver battuto il ministro Salvini 2-0. Nessun pedone morto sulle strade per la prima volta dal 91, nessun lavoratore che ha perso il posto. L'introduzione del provvedimento esattamente un anno fa, che estendeva il limite dei 30 km all'ora sul 70% delle strade cittadine, fu all'insegna degli attacchi durissimi da parte del ministro dei trasporti e non solo. Dopo un anno, dice, scrive Eleonora Cappelli, citando Lepore naturalmente, danno ragione alla convinzione di Lepore che rallentare aiuti ad avere meno incidenti e meno gravi. 10 persone in meno hanno perso la vita. Calano gli incidenti, meno 13%, i feriti meno 11%, gli incidenti senza feriti meno 20%, un andamento, dice Lepore, in totale controtendenza rispetto a quello nazionale. Come già si diceva, però, tra gli automobilisti c'è chi indica nei cantieri onnipresenti in città per costruire il tram la vera causa del rallentamento generalizzato. Ma il primo cittadino chiede a tutti di essere comunque soddisfatti, sia i favorevoli che i contrari devono essere orgogliosi perché abbiamo ridotto le morti in strada. Morti ridotte, rivendicate, ne abbiamo parlato ieri sempre qua in rassegna stampa anche dal ministro Salvini, mentre proseguono i tentativi di non solo dei ristoratori ma chi si occupa di vendita e rivendita di alcolici di sistemarsi in vista di norme che riducono notevolmente le possibilità di business. Ieri abbiamo parlato di questo ristoratore di Terni che ha istituito un servizio di navetta perché dice: ragazzi, qua non beve più nessuno e quindi devo regolarmi in questo modo. Oggi domani con Riccardo Bessone che va ad Alba, siamo in provincia di Cuneo, siamo nelle Langhe, racconta di questo nuovo codice della strada che preoccupa le Langhe. Ora dateci più taxi e treni, chiedono, perché là dove la gente va non solamente a mangiare ma a provare i vini, si va, no, a fare un giro, un tour enologico e cose di questo genere. Su questo fronte la riduzione appunto del business è stata notevole. La separazione delle carriere, andrei, se permettete, relativamente rapido, con un paio di contrari e un favorevole. Tra i contrari non potevamo non annoverare Marco Travaglio, il direttore del Fatto Quotidiano. Il titolo del pezzo è Odo Gelli far festa, dove si parla, si dice che questa ipotesi della separazione delle carriere era contenuta nel piano di rinascita nazionale della P2. È vero anche dall'altra parte, come fa notare un ascoltatore che è attento a queste cose, che in realtà sarebbe stata da scrivere, qualcuno scrive legge Berlusconi, forse legge Pannella, perché in realtà i grandi sostenitori della separazione delle carriere furono innanzitutto i radicali. Comunque scrive Travaglio: un bel traguardo, vado sul finale, per Giorgia Meloni, che si diede giovanissima alla politica in onore di Paolo Borsellino, che se fosse stata in vigore la schiforma, così la chiama, mai avrebbe potuto diventare procuratore di Marsala e poi aggiunto a Palermo, essendo partito dalla funzione giudicante come pretore, giudice civile, giudice istruttore personale, penale. Idem Giovanni Falcone e tanti altri fra i migliori magistrati d'Italia, ma anche fra i peggiori, e tra questi Travaglio annovera Nordio, passato anche lui da giudice a PM, che infatti nel 92 firmò un documento della NM contro la separazione delle carriere e ora firma la boiata che allora combatteva con una coerenza pari a quella del sottosegretario magistrato Alfredo Mantovano, anche lui in passato critico sulla separazione delle carriere che definiva non necessaria, in contrasto con la tradizione e la cultura giuridica italiana e portatrice non di giudici più terzi ma di più poteri ai PM. Come passa il tempo, scrive Travaglio, da Borsellino a Craxi, Berlusconi e Gelli è un attimo. È una riforma punitiva, secondo il giurista Michele Ainis, editorialista del quotidiano La Repubblica a pagina 33, che la definisce una norma bandiera, dato che oggi soltanto l'1% dei magistrati trasmigra da una funzione all'altra, effetto di una legge del 22 che consente questo passaggio una sola volta nel corso della carriera e con l'obbligo di cambiare sede. Il rischio tuttavia è che la riforma favorisca il controllo dei PM da parte dell'esecutivo, le garanzie formali circa la loro indipendenza restano in piedi, quelle sostanziali sono tutte da verificare. si sofferma sul nuovo metodo di scelta per quanto riguarda i membri del Consiglio Superiore della Magistratura, che sarà con un sorteggio. Dice: ma perché espropriare interamente i magistrati del diritto di voto? Dice: sarebbe stato meglio sui 20 membri toccati del CSM 10 farli eletti e 10 sorteggiati. Dice che il problema di soluzioni di questo genere è la loro radicalità, soluzioni estreme. Il presidenzialismo non è il diavolo, ma lo diventa se i superpoteri del presidente eletto non vengono bilanciati da una rete di contropoteri. L'autonomia differenziata talvolta si giustifica, perché nel pezzo Ainis si sofferma anche su queste riforme, ma l'unità nazionale va in mille pezzi se ciascuna regione può pretendere tutte le 23 materie in ballo, e la riforma della giustizia può rivelarsi profondamente ingiusta quando è sorretta da scopi punitivi sul terzo potere dello Stato. Soddisfatto Piero Sansonetti sull'unità, approvata la separazione delle carriere, bravo Nordio, ora l'amnistia, dice Sansonetti. Questo vuol dire, dice, dal giorno nel quale il governo Meloni si è insediato sono stati pubblicati circa 700 numeri dell'unità. Credo che in ciascuno di questi numeri ci siano state delle critiche meritatissime al governo Meloni, e mi pare che in nessuno di questi numeri siano stati pubblicati complimenti. Oggi andiamo controcorrente. L'arrivo del voto a favore della separazione delle carriere merita un applauso. PM giudici non saranno più colleghi, questo vuol dire che il rappresentante dell'accusa non sarà più inquadrato nella stessa casella e nello stesso ufficio dove sta il giudice che dovrà poi decidere se dare ragione all'accusa o alla difesa. Si rende necessaria questa riforma per attuare l'articolo della stessa Costituzione, il 111, il quale stabilisce che il giudice deve essere imparziale e terzo rispetto alla difesa e all'accusa. La parola terzo è inequivocabile, dice Sansonetti, che poi si rivolge a Nordio dicendogli bravo, appunto, e adesso pensa all'amnistia. Il traffico.
24 mattino.
Dunque, solo una piccola risposta all'ascoltatore, a Giacomo, che si fa una domanda giusta e dice: secondo lei la maggiore trasparenza farebbe decadere ogni contestazione pseudopolitica in merito all'azione delle forze dell'ordine? Forse darebbe solo adito a fomentare ulteriormente la contestazione stessa? Perché le forze dell'ordine devono continuamente motivare e giustificare quello che fanno? Perché hanno il monopolio della forza, caro ascoltatore, quindi è chiaro, no, che se loro... noi dobbiamo richiedere, così come lo richiediamo a tutte le altre istituzioni, dal fisco alla politica alla magistratura, così come lo richiediamo a tutte queste istituzioni, dobbiamo chiedere la massima trasparenza alle forze dell'ordine. Quindi in questo caso, ripeto, poi che susciti nuove polemiche politiche poco mi interessa, però il perché si sia deciso di svolgere quel tipo di perquisizione su quelle persone è una domanda, mi pare, lecita e, se consente, dal mio personale punto di vista, anche giornalisticamente corretta, cioè capire perché, prima di dire è stata, no, una violenza inaccettabile o appunto è stata una procedura corretta, punto. Il settore dell'auto, alla prova di questo 2025 nel quale dovrebbero arrivare le multe per la questione della CO2. Innanzitutto dovrebbe arrivare un piano europeo per sostenere il settore, mantenere il target del 2035 per l'immatricolazione delle sole vetture a emissioni zero non è un tabù, scrive Gabriele Rosana sul Messaggero a pagina 18. Ma per farlo i costruttori di auto europei riuniti nell'ACEA chiedono all'Unione Europea un'accelerazione sulle colonnine di ricarica e una vera svolta sugli incentivi pubblici. È un colloquio tra l'amministratore delegato del gruppo Mercedes-Benz, Ola Kallenius, che ha debuttato ieri nel ruolo di presidente dell'ACEA, a margine del Salone dell'Auto di Bruxelles, parlando con un po' di giornali, tra cui il Messaggero e tra cui anche il Sole 24 Ore. Alberto Annichiarico ne scrive: non minacce di sanzioni miliardarie come quelle legate ai limiti più stringenti alle emissioni di CO2, ma un approccio realistico e flessibile alla transizione ecologica. Questo è il messaggio, appunto, lanciato da Kallenius dal Salone dell'Auto di Bruxelles. L'obiettivo è trasformare la decarbonizzazione da gabbia a opportunità di crescita economica, in una fase, scrive Annichiarico, nella quale le difficoltà del settore auto continentale sono confermate dal dato preoccupante delle immatricolazioni 2024. Ha scritto il presidente dell'ACEA, l'Associazione dei Costruttori Europei, forse questo non ve l'ho specificato, una lettera aperta alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, nella quale ha sollecitato misure concrete per sostenere un settore che rappresenta il 7% del PIL europeo. Proposte, appunto, incentivi fiscali per l'acquisto di elettrico, espansione delle infrastrutture di ricarica e regolamentazioni più semplici. E il vicepresidente esecutivo della Commissione, Stéphane Séjourné, dice: abbiamo già iniziato a lavorare con le case grazie a un dialogo strategico. Ho trovato molto interessante, sarebbe da leggere tutto, ma non credo che ne avremo il tempo, anche perché è giusto che vi compriate il giornale per leggerlo. Commento e l'analisi di Mario Cianflone a pagina 7, sempre del Sole 24 Ore, il quale inizia così: l'Europa non è la Norvegia. Il paese del nord, peraltro ricco per il mare di petrolio che produce, è spesso indicato come esempio virtuoso e magicamente sostenibile perché detiene il primato di auto elettriche vendute in circolazione. Tutto molto bello, green e moderno. Ma il resto del vecchio continente vive e si muove in modo diverso, con auto termiche, qualche volta ibride, poche elettriche. E Oslo non è Milano, non è Roma, neppure Barcellona, Parigi o Lione, per non parlare di piccoli centri come Savona o Catania. Se i catanesi sentono piccolo centro diventano pazzi, caro Mario, fatelo dire. Mondi diversi, mobilità con mezzi differenti. Ecco perché l'auto elettrica, che pulisce l'aria in città perché emette zero veleni, ma in realtà incide in modo più contenuto sul problema del riscaldamento globale, non conquista gli automobilisti. C'è una questione di prezzo. E qua sta avvenendo qualcosa che, se ci pensate dal punto di vista del mercato, è letteralmente assurdo. Allora, i consumatori sovrani non vogliono comprare auto elettriche che costano troppo e sono complicate da gestire. Ne consegue che le case, trovandosi a dover vendere una percentuale esorbitante di auto elettriche e per non vedere affossati i propri bilanci, devono correre ai ripari, produrre e vendere meno ibride, aumentare i prezzi delle auto a combustione, delle ibride, per rendere più convenienti le elettriche. Ma questa è e resta, dice giustamente Cianflone, un'aberrazione del mercato, ulteriore stortura come gli incentivi per forzare la domanda. Basti vedere le classifiche di vendite, dove le elettriche in Europa, nei singoli stati, eccezione fatta per Tesla, non dominano le classifiche. Anzi, conclude anche con una nota che riguarda i costruttori europei, che si devono svegliare, capire che il mondo è cambiato, che i cinesi possono batterli sulle elettriche e anche sulle termiche, nelle ibride, nei segmenti economici e in quelli premium. L'industria europea deve ritrovare la forza delle idee, altrimenti vince l'ultimo arrivato. Tra le cose che imputa alle case europee questa volontà di occupare qualsiasi nicchia di mercato, mentre per esempio il successo di Tesla, oltre alla grande narrazione che c'è intorno, è dovuto all'aver scelto un modello preciso che non cambia nel corso degli anni o cambia poco nel corso degli anni. Mi pare un fronte interessante. Per quanto riguarda la tregua a Gaza, tra le cose che troverete sui giornali di oggi, mi pare che i due pezzi più interessanti siano ancora una volta sul Corriere della Sera, con Davide Frattini da Gerusalemme, che racconta il pressing di Bibi Netanyahu per non perdere pezzi dell'ultradestra in vista del voto di oggi. Netanyahu ha sfruttato il giorno di ritardo causato dalle incomprensioni sul testo messo giù dai negoziatori per convincere Bezalel Smotrich, ministro messianico e altro rappresentante dei coloni, a restare con lui anche dopo l'approvazione dell'accordo. L'estrema destra non vuol sentir parlare di fine della guerra. Netanyahu avrebbe rassicurato gli alleati: la pausa nei combattimenti non durerà. Smotrich pretende che l'offensiva riprenda dopo la prima fase. A 7 giorni dall'entrata in vigore del cessate il fuoco, ai palestinesi sarebbe permesso di ritornare tra le macerie nel nord della striscia. L'esodo sarebbe controllato e limitato. I coloni sperano ancora di poter ricostruire gli insediamenti evacuati nel 2005 in quelle aree spopolate. E poi ci sono i fronti del nuovo Medio Oriente, dove naturalmente ricordiamo, come abbiamo raccontato, che ancora la giornata di ieri e scorse ore sono state ore di bombardamenti e di vittime, un'ottantina circa. Ci sono i fronti del nuovo Medio Oriente. Qua un pezzo interessantissimo di Guido Olimpio, che mette insieme un po' tutto, cioè, se volete un aggiornamento su questo, dove da una parte c'è Gaza e quindi Hamas. La striscia è ancora nelle loro mani, nonostante le tonnellate di bombe. Hanno fatto scorte notte si sono organizzati, solo il tempo dirà se il ruolo egemone ha perso la presa. Hamas, suggerisce un'analisi del Jerusalem Post, desidera essere sottostimata in modo da poter sorprendere chi è sulla barricata opposta. C'è l'Iran, l'avversario più lontano che rappresenta, scrive Olimpio, il dossier più vicino. I rischi dello scontro con lo Stato ebraico restano, i sistemi a lungo raggio sono sulle rampe, anche se magari i contendenti preferiscono duellare in segreto con operazioni coperte. Arabia Saudita ed Emirati seguono gli sviluppi, un Iran alle prese con problemi torna a loro vantaggio, allo stesso tempo non desiderano certo altre fiamme nel Golfo in quanto aggiungerebbero veleno e gli esiti sono imprevedibili. E poi il Libano naturalmente, dove abbiamo assistito alla svolta politica dei giorni scorsi, la Siria, il quadrante più incerto, così viene definito da Olimpio, e infine lo Yemen. C'è il GR, ci risentiamo subito dopo.